sulla chiesa e la chiesa cattolica, e da qui il
terzo lascia rimane la politica, 28 agosto, giuisce la madre chiesa proprio in cammino ribelli di Dio, Adriana Valerio, Raniero La Valle e Giovanni Nicolini.
Non voglio cogliere me che ero domande, ma anche io la questione. La questione di oggi di poter anche chiamare, riamare la Chiesa, no? Avendo questo punto di osservazione sulle questioni relative alla Chiesa cattolica. Questo titolo spiego meglio perché le donne ribelli di Dio, perché è un termine che può suscitare qualche sentimento negativo pensando alla ribellione come gesto violento. E in realtà la ribelli perché si è voluto in qualche maniera sfatare questa immagine che a volte è stata consegnata della Bibbia di donne sottomesse, di donne che non si assumono la responsabilità della vita, e invece le donne della Bibbia sono donne che operano, che sfidano le moltitudini, sfidano le leggi, sfidano l'autorità, e quindi riscoprire attraverso questa nuova narrazione che può essere fatta del stesso sacro dei modelli positivi che contengono appunto alle donne e agli uomini questo loro protagonismo, questa loro sfida nei confronti delle leggi ingiuste. Faccio un esempio così è più chiaro. Mosè è stato salvato dalle donne, 12 donne, 12 loro si può. E le prime donne che salvano Mosè sono le due levatrici, della quale la Bibbia ci conserva il nome, del faraone non ci dice il nome, ma di queste due levatrici che si oppongono alla legge del faraone, che voleva l'uccisione dei figli maschi ebrei. Loro fanno in modo da non appunto mettere in atto questa legge, e quindi Mosè è stato, a parte poi la sorella, la madre, quindi vedete come in questo caso donne che si oppongono alla legge ingiusta per difendere la vita, in questo senso, no? La ribellione, cioè dello sfidare le leggi ingiuste. Ma l'altro esempio, per fare piacere sia grazie che a Daniele, che abbiamo adottato la parte di questa regina nel libro di Esther, che si oppone al più grande re dell'Oriente, a Assuero, re della Persia, e dice no, non vengo, a una richiesta di apparire, no? Quindi un'opposizione molto forte, ma non meno forte è l'opposizione che Esther, che prenderà il suo posto, farà nel momento in cui anche lei si scavalca una legge che le vietava di presentarsi all'imperatore. Perché? Perché deve salvare il suo popolo dallo sterminio. Quindi guardate come è possibile vedere le figure del testo biblico in una chiave nuova, diversa, che ha anche molta ripercussione poi nella vita della Chiesa, e poi vedremo perché. Un ultimo riferimento che ho fatto prima anche a Ruth e il libro di Ruth. Ebbene, anche Ruth, del testo che può sembrare insignificante, piccolo, no? Ricordate, una storia molto breve, molto semplice, che preferisce seguire la suocera Noemi in Israele per non lasciarla sola. E cosa fa Ruth? Piega le leggi maschili, la legge del degrado, la legge del distacco, che sono leggi per difendere il patrimonio e l'identità maschile appunto della discendenza, le piega per difendere i diritti delle donne. Lei e la suocera vengono, conquistano la dignità nel momento in cui Ruth fa in modo che quest'uomo, uomo, boss, sposi lei e riscatti la suocera. Ma questo libro perché è importante? Perché in questo caso anche qui c'è uno fare, non sfidare la consuetudine, sfidare le leggi, perché il libro di Ruth è stato scritto nel periodo dell'identità del giudaismo, nel periodo di Tebera, di Ezra e Nemia, quando Israele decide che ci deve essere la purità della razza e che non bisogna assolutamente avere matrimoni misti con gli stranieri. Ebbene, questo libro di Ruth è polemico nei confronti di questa posizione che Israele sta prendendo, perché cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che la salvezza viene anche dagli stranieri. Ruth è straniera e Ruth è l'antenata di Davide, il re per eccellenza, il re messianico per eccellenza. Quindi è un testo politico, potremmo dirlo oggi in chiave moderna, perché dice a Israele: anche tu che sei stato straniero, ricordati che sei stato straniero e la salvezza non è legata alla razza, al sangue, alla purezza, ma è legata invece alla capacità di nutrire, Ruth che è straniera, nutre Noemi che è israeliana, i stranieri che nutrono il popolo. La salvezza passa anche attraverso gli stranieri, attraverso una rete di solidarietà. Ora, è chiaramente a casi con forse tanti, no? alla Cananea, che non fa sfidare Gesù stesso, no? Nel momento in cui Gesù si presenta come colui che deve rivolgere il suo messaggio di salvezza ai propri ebrei, la Cananea dice: anche noi abbiamo diritto alla salvezza. Ora, voglio sottolineare un elemento, intanto. Queste donne, come gli uomini della Bibbia, non sono santi. Questa è stata una cosa magnifica. Se voi prendete una agiografia, una storia di santi, o delle sante soprattutto, no? Trovate un po' una certa ripetizione. A 3 anni si volevano, avevano una vocazione, a 5 anni facevano l'Eucaristia, a 7 anni si consacravano. Poi o andavano in convento oppure che si sposavano, i figli morivano, finché non moriva pure il marito. Cioè, quindi questo un po' lo stereotipo della santità che attraversa tutta la vita. Ebbene, magnificamente la Bibbia ci presenta donne e uomini che non sono santi, che appunto vivono il quotidiano con le loro contraddizioni, con le loro fragilità, con i loro limiti, perché la salvezza attraversa la nostra umanità e la attraversa anche nei limiti della nostra umanità, perché ciò che conta è il gesto d'amore che viene compiuto, è l'atto che salva. Esther con il suo gesto, con tutta la sua strategia tra il popolo, Ruth con il suo atto d'amore, per riscatta la suocera e la dignità delle donne. Ognuna di loro, cioè, non è non perché è santa entra nella storia della salvezza, ma perché ha saputo prendersi in mano la vita e nel momento del bisogno, della necessità, ha fatto una scelta di salvezza. E così che altri giudizi, non ne parliamo, tutte le questioni sollevate dalla Bibbia. Ora, il tema della fragilità penso che sia un tema che forse vada messo che mette la nostra riflessione. Io accendo soltanto perché la fragilità non è la debolezza, la fragilità è coscienza del proprio limite che mi permette di creare solidarietà con gli altri, no? Per andare contro, è una visione della vita, è uno stile di vita, per andare contro anche la logica della potenza, no? La logica che il potere è quello che appunto è un valore. E la fragilità invece è un elemento negativo. Gesù è fragile perché muore, quindi la fragilità è espressa anche da un Gesù che rimanda un Dio fragile, e la fragilità caratterizza la storia delle donne, e queste donne che non per questo sono deboli, anzi partendo dalla loro fragilità riescono a indicare dinamiche di relazionalità e di amore. Ora, perché parlare di donne? A volte c'è una strategia del ridicolo, no? Vabbè, parlo di donne, come mai c'è una specie di di varie opportunità dovute. Allora, dico con forza che parlare di donne non significa parlare di donne, e parlare anche di Raniero Lande, e parlare anche di Padre Nicolini, e parlare cioè di ognuno di noi, perché le donne sono la cartina di tornasole relativamente alle questioni della cittadinanza, alle questioni della democrazia, alle questioni della Chiesa. La visione di Dio, la visione della Chiesa, la visione del mondo passa attraverso l'immagine e il ruolo che hanno le donne nella nostra società e nella nostra Chiesa. Allora, Oggi si parla molto di riforma, la riforma della Chiesa. Allora la domanda è se le donne entrano in questa riforma della Chiesa che questo Papa propone. Intanto le diciamo storicamente a qualcuno che ha pensato alla riforma della Chiesa, Savonarola, ne parlavo anche qualche giorno fa in un altro incontro. Bene, perché è interessante? Perché Savonarola, che ha a che fare con Alessandro VI, quindi con il Papa Borsa, pensa che la riforma non possa passare né per il Papa né per la gerarchia, perché non c'è molta speranza che loro cambino, ma ritiene che la riforma debba passare attraverso le due categorie che, proprio per la loro fragilità, per il loro non potere, possono portare avanti il rinnovamento, ed è la categoria dei giovani e la categoria delle donne. Addirittura lui propose anche che le donne potessero votare nella democrazia, nel periodo della democrazia, perché se la Repubblica c'è stata a Firenze, ma non l'hanno fatta passare. Ebbene, questa riforma che cosa consisteva? Pensavo a la centralità della Bibbia e quindi la necessità che i credenti potessero leggere la Bibbia e capirla, soprattutto in un'epoca in cui non si capiva perché era appunto e non era a contatto con il popolo. L'altro elemento è l'importanza della profezia come dono che Dio concede a tutti, a uomini e a donne. È la profezia che non passa per istituzione, ma chiama il credente perché intervenga per il bene della comunità. La profezia è un dono politico, perché non è riservato a me come il posto certo mistico che io devo arrivare all'unione con Dio, invece è il dono che io ho per il bene della comunità, e abbiamo tutto il percorso poi della profezia femminile. E terzo elemento, la semplicità come stile di vita per indicare l'essenzialità di una fede povera che aliena dall'ipocrisia, aliena da dolcezza, aliena appunto da potere. Ora questo Papa Francesco, pure lui parla di riforma, pure lui ha messo a tema la questione della riforma, che io sottolineerei in tre punti. Una parte è la povertà come stile, no? E quindi una buona chiesa povera che abbia questo stile personale e istituzionale della povertà. L'altro elemento è una riforma che debba toccare la vita del credente, e quindi non una qualcosa di esteriore formale, ma che invece entri dentro le dinamiche della vita. E il terzo, costruire una chiesa che sia luogo di libertà e di comunione. Ora, analizzando le parole, che il linguaggio proprio che lui usa, ho visto fuori l'intervista, no, che fece sulla Città Cattolica, ebbene, è molto colpito come Papa usi un linguaggio che è proprio presente nella tradizione della spiritualità femminile. Chiesa che accompagna, chiesa misericordia, chiesa pastora, chiesa che seconda, chiesa che dà vita, che cura le persone, che scalda i cuori, centrata sull'esperienza. L'esperienza è proprio il cuore della spiritualità, della tradizione femminile, perché è il luogo, appunto, è interessantissimo questa sottolineatura del Papa, perché Dio è nella vita, nella nostra vita, cioè Dio che si incontra nella vita quotidiana, nell'oggi. Ora, non mi posso soffermare su questo linguaggio, ma insomma è molto particolare, molto caratteristica questo fatto di puntare, cioè, su un'immagine, su uno stile che richiami molto una tradizione non della dottrina, del potere che si alza, ma invece di una chiesa di misericordia che accompagna le persone, che cura le ferite. Ora, lui si chiama Francesco d'Assisi, è stato molto sottolineato questa dimensione della povertà. Io aggiungo un ulteriore elemento di Francesco d'Assisi che ritengo che il Papa recuperi, e spero anche che questa sia la strada che possa lui prendere per attuare una riforma della Chiesa. Perché è evidente che, a differenza di Savonarola che non ha la fiducia del papato, qui ci troviamo davanti a un Papa che propone una riforma.
Allora, l'altro elemento che cos'è?
L'altro problema che riguarda Francesco D'Assisi è il fatto che il Francesco non è tanto la povertà che lui vive e propone, quanto piuttosto è la messa in discussione, il rifiuto, meglio rifiuto, perché Francesco non mette in discussione, ma con dei gesti rifiuta il potere. Quando Francesco rispoglia davanti al padre è il rifiuto del potere paterno maschile. Lui non si farà mai chiamare padre, Francesco D'Assisi, si fa chiamare madre, perché il padre rappresenta il potere che schiaccia, la madre per Francesco rappresenta l'autorità che le guida. Infatti Chiara D'Assisi è la prima donna che scrive la regola delle donne, e in questa regola non c'è più la balessa che rappresenta la parte femminile del potere dell'abate, ma invece c'è la madre che appunto guida le sorelle in una condizione di comunità, di sororità. E non solo, Francesco, quando parla del Papa, usa delle immagini femminili, si identifica con la fanciulla nel deserto che viene secondata dalla parola di Dio. Lui stesso viene esperito da Chiara in una visione con le mammelle, è un Francesco che allatta, perché l'allattamento è il nutrimento, quindi lui stesso è visto in un'immagine femminile, così come Gesù è visto nella mistica femminile, pensiamo Giuliana da Norwich, nelle sembianze di una madre che allatta, perché nella Trinità la femminilità è identificata in Gesù, per il quale con l'Eucaristia nutre, no? E quindi svolge la funzione materna che non solo di nutrimento ma anche di salvezza, perché non è il padre che ci può salvare quanto il padre giudica, ma invece una madre che tutti accoglie può salvare, perché la madre non può tollerare che un figlio si perda. Ora, perché queste considerazioni? Perché la riforma della Chiesa, e quindi una consegnare a tutti quanti la responsabilità, oggi si parla molto di responsabilità in questo convegno, significa fare un'operazione di depotenziamento, cioè togliere il potere che esclude, il potere che schiaccia, il potere che richiede di essere l'unico punto di vista e che non consente dialogo, che nella Chiesa Cattolica coincide con il maschile, il governo maschile. Voi uomini, mi appello agli uomini maschi, pensate per un attimo, se voi vedeste un sinodo di tutte donne, un concilio di tutte donne, un parlamento, per voi sarebbe o ridicolo o intollerabile. Non è un problema soltanto di visibilità, è un problema di responsabilità della Chiesa. E quindi, chiudo, liberare appunto, perché ribelli, non nel senso dell'usare le armi, anzi, è interessante come se nel libro di Lutto, in questa Bibbia che è piena di guerra, di violenze, di stupri, di massacri, nel libro di Lutto non c'è un gesto di violenza, non c'è un gesto di oppressione, no? E allora dipende nel senso che riprenderci in mano la nostra vita e la capacità di osare e di saper sfidare le grandi questioni di oggi, ma anche sfidare il potere per rivendicare una partecipazione di tutti quanti, laici, laiche, popolo di Dio, che sia appunto responsabile della propria scelta di fede. Grazie.
Ringraziamo Adriana, che è stata esattamente 20 minuti passati gli orologi.
Proviamo con questo.
Proviamo a cambiare il microfono.